105.2 50, andiamo avanti nel nostro programma di oggi. Abbiamo deciso di fare un viaggio verso Parigi, vi avevo annunciato in sommario. Abbiamo deciso di fare un viaggio a Parigi non per vedere la Tour Eiffel o per visitare i monumenti e cose varie, per vedere la Gioconda, anche perché in questo momento di lockdown, di chiusura totale, immagino che non si possa fare, ma ci interessa un po' analizzare quella che è la situazione delle periferie, perché noi radio di periferia dell'impero vogliamo capire, dar voce a quella periferia che sono le famose banlieue, tanto temute dal governo centrale, come se la stanno vivendo in questi giorni. E quindi, a proposito di questo, abbiamo ai nostri microfoni Ulrich Riboni, docente dell'Università Parigi 8, ma anche assolutamente compagna. Buonasera, Ulrich.
Ciao, docente e compagna, può succedere.
Sì, sì, a volte succede, insomma, in questi casi.
Buonasera.
Volentieri ci confrontiamo con te. Comunque, a parte le battute, la idea di oggi, come ti anticipavo a microfoni spenti, era un po' le periferie di Parigi ai tempi del coronavirus, come si vive oggi ai margini. Insomma, la passione che ha Radio Blackout è raccontare i margini della società e dar voce a chi non ha voce. Le banlieue hanno già nella loro pentola a pressione innumerevoli problemi concentrati, come tutte le periferie dell'impero europeo, ma soprattutto quelle parigine vanno incontro a una dimensione veramente di contraddizioni nella contraddizione. E in questo periodo non riuscivamo ad immaginare lo scenario in cui la clausura obbligata che state adottando anche voi in Francia potesse avere le conseguenze relative del quotidiano in quelle periferie. Quindi, se vuoi iniziare, come si vive oggi ai margini, come il governo locale centrale ha trattato l'argomento periferie, quindi rispetto al lavoro, al contagio, al disagio abitativo, che sono i problemi tipici delle periferie, e come è cambiato soprattutto il rapporto difficile con la polizia, un vero e proprio bollettino di guerra in genere. Sappiamo benissimo, più volte da questi microfoni, anche attraverso il tuo aiuto, abbiamo analizzato lo scandalo assolutamente in questa Parigi da vetrina, che scorre lentamente il sangue invece delle periferie in cui la polizia ne fa un po' quel che vuole.
Sì, non è neanche tanto esagerato anche dirlo così, dove scorre il sangue. Comunque sì, allora, guarda, innanzitutto io parlo da questa periferia di una città che si chiama Saint-Denis, e che fa parte di un dipartimento che si chiama la Seine-Saint-Denis. Che è quindi la periferia nord o nord-est di Parigi. Questo dipartimento è il dipartimento che è più povero della Francia, quindi già un punto interessante in generale. Quindi ovviamente la situazione qual è? Il tasso di mortalità del Covid-19 qua aumentava settimanalmente del 60%, quando era del 15-30% ovunque altro, no? Un tasso di mortalità estremamente elevato. Infatti c'è stata parecchia stampa su questa cosa, come se fosse una cosa di cui potremmo stupirci. Ma le ragioni ovviamente sono molto semplici. È un territorio che è segnato da un disinvestimento dello Stato nella politica economica, scolastica, sanitario, perché è il territorio meno dotato in assoluto, che sia per le scuole, per gli ospedali e quindi insomma per proprio tutto, no? Adesso non ho i numeri, però sono facilmente trovabili.
Beh, insomma, dalla descrizione è abbastanza chiara, non abbiamo bisogno di aggiungere numeri perché è chiara. Prego.
Ok, quindi a questo punto ovviamente non solo il territorio meno dotato, ma anche il territorio in cui è concentrata la povertà più importante, perché sono zone in cui sono state costruite queste palazzine che hanno accolto l'immigrazione, in particolare magrebina, ma anche subsahariana, negli anni che hanno, insomma, dopo la colonizzazione francese, e quindi c'è una storia molto, che adesso non vi sto a spiegare perché in realtà lo sapete un po', che quindi ha creato anche questi territori ghetto. Sì. Quindi la povertà è endemica, che significa cosa? Significa case sovrappopolate, ovviamente, case sovrappopolate dove il virus mette un attimo a spargersi. e condizioni sanitarie che sono disastrose e che rendono impossibile qualsiasi controllo sulla trasmissione. Quindi questo è il primo punto. I più poveri sono quelli con la salute più fragile e anche quelli che si curano di meno perché hanno meno accesso ai servizi sanitari in generale, perché non osano, eccetera. Quindi, insomma, due punti. E infine, cosa sono questi territori dove ci sono i più poveri? Sono quelli dove ci sono i lavori più precari. E questi lavori più precari cosa sono? Sono personale delle pulizie negli ospedali, personale dei supermercati, quelli che fanno le consegne a domicilio di chi ordina la pizza mentre rimane al caldo in casa, sono le badanti di tutti i tipi, insomma la manodopera precaria che ha continuato di lavorare, ovviamente, di prendere i mezzi di trasporto, di contaminarsi e di morire. Questo è il punto. Il punto è che da qui partono, è la zona di cui c'è la proporzione di lavoratori che ha continuato di lavorare più importante. E quindi, tra l'altro, vivere qua, da qua la quarantena è anche molto particolare. Perché? Perché i mezzi, che sia il tram che ho sotto casa mia, che quindi è il tram di periferia, che è quello che gira intorno, non entra neanche a Parigi, è pieno, le metro e le RER, che comunque erano molto 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 ridotte, però erano comunque piene, perché appunto sono quelli che lavorano. E poi ovviamente l'altro fattore è che se queste case microscopiche che sono sovrappopolate creano cosa? Crea che la gente non ci sta dentro, a starci dentro, ecco. E quindi ovviamente la gente usciva. E comunque cioè, la quarantena è stata rispettata, perché io l'ho visto, l'ho vissuto, ma dopo un po', da 3 settimane a questa parte, quando è iniziato un caldo della Madonna, la gente è iniziata a riuscire, perché era una cosa anche solo per sopravvivere di uscire da questi posti, perché c'è, pensare che qua la gente vive con un rapporto alla casa che è un posto in cui si dorme al massimo, cioè questo è il punto. Quindi insomma questo è il quadro. Poi la cosa che è interessante capire è che non solo, vabbè, quindi come dire, si costituisce un'eccezione, è il posto in cui ci sono i più poveri, è il posto in cui muoiono di più del Covid-19, è il posto in cui lo Stato comunque non fa niente, ed è il posto in cui hanno mandato più sbirri, ma va.
Chissà
ed è il
come
posto
mai.
In cui comunque, chissà come mai, è il posto in cui comunque storicamente anche i rapporti con la polizia sono di una violenza estrema, cioè adesso non sto a fare la lista della gente che muore in periferia, ma una lista abbastanza terribile, ma anche senza parlare di morti, comunque è una violenza quotidiana, cioè che chi vive qua la vede, che sono, per dire, la quotidianità qua, non in periodo di crisi, e chiunque vende qualcosina per strada, le sigarette, o che c'è la polizia che fa le sbandate in macchina davanti a queste persone per terrorizzarle, farle correre in giro ridendo proprio, e poi va a beccarne uno o due. Cioè questa è la quotidianità, no? E questo è il clima.
Ecco,
quindi,
Ulrich, quando dici che sì, lo Stato non ha fatto niente, cosa intendi?
No, nel senso che ovviamente non è che ha aggiunto dei mezzi, perché si sa benissimo cosa sarebbe successo in questo territorio. Cioè noi proprio abbiamo detto, allora, ci saranno una marea di articoli di giornali sul fatto che qua la gente non rispetta la quarantena e sono, sai, questi poveri che non capiscono niente e non rispettano la quarantena. Non è mancata. Abbiamo avuto la serie di articoli. Cioè è proprio incredibile assistere a questa cosa, perché cioè, ce l'aspettavamo tutti. Poi è arrivato Ramadan, ovviamente. Cosa succede quando arriva Ramadan, che ovviamente la maggioranza dei musulmani comunque anche lì ci sono in queste periferie, anche lì marea di articoli per spiegarti quanto i musulmani sono un problema, perché Ramadan, questione sanitaria, chissà perché adesso è un problema, insomma. Quindi cioè, questo è anche la fabbrica di un'eccezione, non solo un'eccezione che è creato di fatto per le condizioni economiche in cui la gente è posta a vivere, ma anche appunto cioè in questi giorni, da quando è iniziata la quarantena, da quando è iniziata l'epidemia, una quantità di articoli, reportage sulla Saint-Saint-Denis esorbitante, con appunto questo discorso sul fatto che la gente non rispetta la quarantena, e quindi che sarebbe questa la spiegazione anche del numero più alto di morti. Poi per fortuna c'è chi ha un po' di decenza anche al governo per dire no, vabbè, non è che la gente esce di più, dai, ci sono un po' di spiegazioni, cioè comunque un po' di gente decente l'ha ammesso, però insomma intanto comunque si costruisce questo discorso molto potente. E poi appunto dicevo Ramadan, anche lì ha ridato un altro giro a questo discorso, pur sapendo che tra l'altro gli episodi da quando è stata la quarantena c'è stato questa chiesa che è una chiesa cattolica integrista che è a Parigi, in cui hanno fatto una messa clandestina. La polizia è stata chiamata, sono arrivati e non hanno dato una multa neanche a mezzo, no? E quindi se li hanno mandati a casa è fine della storia. Quindi ovviamente questo è ovviamente quello che si vede, no? Questi qua non ce n'è uno che ha preso la multa. Invece qui praticamente sono usciti i numeri poco tempo fa. Ci sono il 10% delle multe in tutta la Francia sono state date qua, in senso di
della Francia quando, completamente
quando invece la proporzione della popolazione francese è l'1,15, cioè per darvi un'idea, no?
Sì.
Quindi cioè, qua è il posto in cui comunque il livello di multa è altissimo rispetto ad altri posti, quindi anche lì, perché spiegazioni molto semplici, perché ci sono molto più sbagli comunque che sono stati mandati, quindi c'è più, insomma, danno più multe, e poi perché sono abituata a darle multe alla gente di questi territori che sono di origine arabe, di origini subsahariane, che qua cioè una cosa normale, cioè multe da tutte le parti. Poi figurati con la gente che magari non sa leggere, che comunque anche lì è una realtà questa cosa, non sa leggere, non sa scrivere. È una realtà che io vivo nel mio palazzo, perché c'era il medico che era sotto casa mia che si è spostato, e tutti i giorni continuo a vedere arrivare della gente che non sa leggere quello che c'è scritto, che dice che il medico si è spostato e quindi continua a suonare, sì, e io vado giù a spiegargli e a mostrargli l'indirizzo, perché ma capisci che qua ti rendi conto anche cosa vuol dire che la gente non sa leggere.
Sì.
Quindi insomma, adesso senza fare un miserabilismo di non so che, questa è la realtà dei quartieri popolari, che sono i quartieri popolari della povertà, dell'immigrazione, del disprezzo totale. Ma si potrebbe anche parlare del fatto che c'è un ospedale psichiatrico qua vicino che è stato svuotato al momento della quarantena per liberare dei posti letti di tra ospedale e quarantena, diciamo, cioè tra l'albergo e l'ospedale, no?
Sì.
E hanno svuotato completamente questo ospedale psichiatrico, in cui c'era gente molto debole, molto fragile, e li hanno buttati per strada. Cioè, questo sarebbe la quarantena.
Sono dei geni, insomma. Cioè,
e sono dei geni. Quindi, insomma, quello che ti posso dire è questo, più o meno.
A proposito di questo, di questioni sanitarie, hai citato l'ospedale. Come il servizio, praticamente, a parte questo spostamento, non è stato moltiplicato, aumentato l'assistenza piuttosto che la disponibilità dei posti, piuttosto che dei medici in periferia sempre?
Ma non di più che in qualsiasi altro posto, come è stato fatto in Italia, magari chiamando i neopensionati, cioè cercando di liberare dei posti letti, ma non più che in altri posti. Essendo che comunque qua è già la zona meno dotata, perché ci sono meno ospedali, ci sono meno medici, ci sono meno di tutto, ma la conseguenza è la stessa. Non c'è stata una politica specifica per questo territorio, che si sa benissimo che è messo malissimo.
Bene.
Quindi,
senti, andando verso la conclusione della nostra chiacchierata, c'è stata una reazione della popolazione? Si è organizzata per reagire, difendersi, per sopravvivere?
Allora, quello che ti posso dire è un attimo un'altra roba sulla polizia, e poi ti spiego questa. Cioè, capire che quindi qua è stata mandata molta più polizia che altrove, noi abbiamo visto arrivare quello che chiamavamo la nazionale rispetto alla comunale, quindi polizia nazionale che non lavora in questi territori. Già quella che ci lavora non ci capisce niente, ma diciamo che quelli che arrivano freschi freschi da fuori ancora peggio. E insomma, dai primi giorni di Ramadan, comunque la gente insomma, si è messa un po' a uscire molto di più per fare la spesa, perché insomma, una roba. E hanno iniziato a sparare i lacrimogeni per strada. Cioè,
Così.
questo è quello che abbiamo visto noi. Cioè, io ho visto lacrimogeni che erano sotto casa. E, cioè, per dirti, ovviamente questo non si è visto da nessuna parte. Cioè, io ho amici che hanno dovuto chiudere le finestre, tu perché stava soffocando tu, cioè un disastro, insomma.
No,
E
mi
poi,
sembra.
cioè, bisogna proprio vedere che girano in 7 o 8 come un gruppo di cowboys, cioè girano così, cioè bisogna anche vedere cos'è la presenza, no? Insomma, quindi risposte. Ma risposte c'è una rete che, cioè, ha messo un po' a mettersi in atto, però da un po' di settimane ormai ci sono queste brigate di solidarietà popolare, tra l'altro ispirate a quanto pare da un'esperienza milanese, che si sono create un po' in tutta la zona Île-de-France, quindi Parigi e regione.
Sì.
E ci sono questi gruppi di ragazzi e ragazze che tentano di fare assistenza sociale e alimentare soprattutto dal nulla, perché qua, ma quando ti dico che è un disastro assoluto, perché la gente ha continuato a lavorare, ma anche moltissima gente che ha dei contratti precari è stata licenziata dal punto in bianco. Quindi qua abbiamo una situazione di crisi proprio di povertà pura e semplice, che è una tragedia. Cioè, io lavoro in università, la mia università è qua vicino, 15 minuti da casa mia. Cioè, io sto facendo le distribuzioni, che infatti farò domani mattina, di merci alimentari per i miei studenti. Cioè, noi abbiamo ricevuto 700 domande di studenti e studentesse che richiedono assistenza alimentare perché non possono più nutrirsi. Cioè, questo è
Beh,
il
sì. Il
livello. E
quadro
quindi
è
noi, cioè,
chiaro.
abbiamo auto-organizzato questi gruppi, e quindi stiamo facendo umanitario praticamente, però, cioè, siamo in questo momento, questo è il punto. Ci stiamo auto-organizzando per recuperare del cibo dove possiamo, per creare delle strutture che possano rispondere un po' alle domande. Poi ci sono molte associazioni che lavorano già e che comunque fanno il lavoro, eh. Però insomma, c'è questa auto-organizzazione del basso che si sta creando, che è molto interessante. E poi anche con molta fatica, comunque, però per dire, questa mattina ero a Rungis, che è la grande piattaforma dove arrivano tutte le merce alimentari di tutta la Francia, no? Arrivano in questa piattaforma logistica, e in questo posto si va a recuperare del cibo gratis. È una pratica che comunque è sviluppata già da molti anni, e quindi insomma adesso abbiamo ripreso a fare questi giro in questa piattaforma logistica per recuperare del cibo che poi portiamo alle famiglie, ai foyer di immigrati, eccetera. Quindi la risposta è questa, è debole, però si sta costruendo, però è insomma, un modo di rispondere alla crisi, che è quello che è, però è solidarietà popolare proprio, letteralmente, e cerchiamo di fare questa cosa. Se, cioè, incontriamo delle famiglie, cerchiamo di aiutare, cerchiamo di costruire anche dei percorsi che non sia solo portare del cibo così, anche perché molti comunque quando arrivi hanno voglia di chiacchierare, cioè,
E immagino.
crea qualcosa, poi vediamo. Però insomma, quello che stiamo tentando di fare al momento è questo.
Ringrazio Ulrich Riboni, docente all'Università Parigi 8 e nonché compagna. Grazie per il tuo contributo, a presto.
Ciao, ciao.